Quindi vi ringrazio per questo invito ad un giorno di ferie, di vacanza e anche di gioia, perché indubbiamente stare con i catechisti è sempre qualche cosa di entusiasmante. Quindi posso dire anch'io che sono stato catechista per tanti anni. Quando avevo 17 anni, 17, 18, 19, 20, quindi un'esperienza che non si dimentica, ecco, e che è affascinante, no? Una grande parrocchia, quindi avevamo 800 bimbi, forse qui ce ne sono anche di più, però insomma una realtà molto molto bella, molto interessante, che mi ha lasciato sempre appunto qualche cosa di dolce, ancorato al mondo dell'annuncio, ai nostri ragazzi e ai nostri bambini. Va bene, ma non voglio fare il vescovo, voglio fare il relatore di questo corso. Indubbiamente le attese probabilmente nei confronti di questo intervento possono essere anche esagerate, quindi io vi invito subito ad abbassare il tiro delle vostre attese, ecco. E non risponderò forse a nessuna delle domande che magari avete dentro, ma non so se c'è la possibilità poi di intervenire. Vabbè, c'avete uno schema che io ho buttato giù molto alla svelta, perché mi hanno costretto a buttarlo giù per forza, perché doveva essere messo nella cartella, ma non so se sarà proprio quello che seguo, insomma, grosso modo. Sicuramente ci sono anche queste cose, ma ce ne sono anche altre. È chiaro che è un qualche cosa che costituisce un corso universitario, almeno di un anno, ecco, quindi è chiaro che non sarà assolutamente possibile. Ci saranno così dei flash, dei flash che vi offro molta anche semplicità. Ecco. Il linguaggio non sempre forse sarà semplice, ma cerco di essere il più immediato possibile. Poi dai vostri volti capisco se sto parlando arabo o se sto invece comunicando qualcosa di costruttivo, ecco. Più che altro di stimolante, perché tutto sommato poi in fondo questa oretta non avrebbe altro che lo scopo di inquietare un po' la mente, il cuore, no? Di inquietare, sì, e di agitarci un po', ecco, in modo da spingerci a quell'approfondimento necessario, che un buon educatore non deve mai farsi mancare. Approfondimento che vuol dire anche, Hegel direbbe, fatica del concetto, quindi studiare, approfondire, eccetera, eccetera. Ecco. Catechista non si improvvisa, non si inventa, non è vieni, vieni un po' qui, che tu sei un ragazzo in gamba, una ragazza in gamba, vieni a farmi, ma tu sei stata maestra, vieni, vieni, fammi catechismo in parrocchia. Facciamo tutti così, tutti i parroci fanno così. Però in realtà è molto rischioso, è molto pericoloso. Ma pericoloso anche per il soggetto, che poi dopo va incontro a un po' di frustrazione, perché indubbiamente poi si trova davanti ad un compito improbo, no? Certamente bisogna subito eliminare il catechistacentrismo, cioè non è che il catechista, come il catechismo libro, siano tutto. Il catechismo libro, con tutto il rispetto, vero? Ma penso sia d'accordo il nostro, è uno strumento, e ce ne possono essere di validi, meno validi, utili, meno utili, eccetera, eccetera, eccetera. Il catechista, certo, si fa fatica a chiamarlo uno strumento, perché indubbiamente una persona viva è un credente, è un testimone, che trasmette la gioia della fede e con la sua vita, semplicemente col fatto di esserci, è un cristiano possibilmente adulto nella fede, frase misteriosa che non ho mai capito cosa significhi, adulto nella fede, ma si usa dire così, è interessante dire così, fa bene dire così, perché così almeno tutto sommato, se non per gli anni, ci sentiamo adulti nella fede, in realtà invece anche a 60 anni a volte sei proprio bambino, ma lì ti soccorre ancora il Vangelo, perché se non diventerete come bambini non entrerete nel regno di Dio. Insomma, ce la giustiamo sempre e siamo tutti felici e contenti. Bene, sì, non ridete troppo, comincio così allegramente perché almeno non vi spaventate per quello che dirò dopo. Ecco. Allora, che cosa mi propongo? Mi propongo di elaborare questo intervento di provocazione, positivo ovviamente, e anche con grande simpatia e con grande affetto, chiedendo al Signore la grazia e il dono di esservi un pochino utile, ecco, non chiedo altro, di essere un pochino utile. In due momenti che sono importanti, poi oggi qualcuno li mette in discussione, vabbè, non mi importa niente, io li uso così e va bene così, se non va bene pazienza, cambierai un altro relatore un'altra volta. E il primo momento è quello della, lo dico con una parola di un filosofo dello scorso secolo, anche psicologo eccetera, Michel Foucault, che parlava di una diagnosi di attualità, cioè fare una diagnosi dell'attualità, dell'oggi, dell'oggi. Guardate che se io pronuncio questa frase entriamo in un campo sterminato. Diagnosi di attualità vuol dire in che mondo viviamo, qual è l'architettura del mondo in cui siamo inseriti e nel quale stiamo vivendo la nostra personale e comunitaria vicenda esistenziale ed ecclesiale, oggi, adesso, no? Non parliamo di ieri, non parliamo di domani, oggi, in questo tempo attuale, com'è fatto, come si pensa, come vanno le cose, quali sono i trend maggiori, quali sono le criticità, quali sono le sfide, quali sono, potremmo dire, anche gli orientamenti, qual è la mentalità dominante. I tedeschi parlano del Denken, mentalità dominante, qual è? Io credo che se facessimo così rapidamente dire a ciascuno di noi la prima cosa che gli viene in mente, sono convinto che avremmo già confezionato la relazione, perché sono convinto che tutti noi, anche se in un modo così un po' aurorale, anche se è parziale, direi quasi istintivo, cogliamo certe linee di come va il mondo, diciamo così, di come vanno le cose. Però è chiaro che gli studiosi ci sono anche per mettere a posto, no, queste intuizioni, queste percezioni, queste sensazioni, e quindi quelle che sono le cose facili, tra virgolette, da dire, con loro poi diventano paroloni, diventano difficili, diventano analisi complicate, eccetera, eccetera. Ecco, cerchiamo di stare nella via di mezzo per farci qualche idea. Allora, io ho pensato di prendere così una manciata di parole, una specie di piccole password, non so nemmeno quante sono, quattro sicuramente, ma poi dentro a queste quattro faremo conoscenza anche di altre, ecco. Sono parole che vi butto là. Ognuna di queste parole richiederebbe una lezione di 3-4 ore, 5, 6, 7, 10 ore. Io me le brucio forse in un quarto d'ora, se ci riesco. E poi, nella seconda parte, dopo questo tentativo di quello che qui nello schema che vi è stato dato è sguardo rapido e parziale sulla situazione culturale attuale, dove qui culturale significa appunto della mentalità corrente, non della cultura accademica, della cultura illuministica, no? Strettamente intesa, ma cioè della cultura come tessuto di valori, un concetto preso dall'antropologia culturale, cioè tessuto di valori, mentalità, atmosfera, nella quale portiamo avanti il nostro brano di esistenza e nella quale anche la Chiesa sta camminando, ponendosi davanti alla meravigliosa sfida dell'annuncio affascinante di Cristo, il liberatore dell'uomo, colui che libera la nostra libertà, Vabbè, ma questo è già un altro discorso. Nella seconda parte, qui ho scritto in modo un po' scolastico, insistenze dottrinal pastorali, ce n'è in più, dottrinal pastorali ineludibili. Cioè nella seconda parte, che indubbiamente andrebbe affrontata con, anche qui con ampiezza di tempo e di approfondimento, però tenterò di indicare, concentrando molto, e ringrazio anche, non l'avevo visto, ma ringrazio della citazione del numero 57 del rinnovamento della catechesi e il documento di base, concentrando molto su questo, il nucleo centrale della catechesi è Gesù Cristo, ecco. va bene, a questo torniamo dopo. Cioè, però in particolare vorrei lavorare in questa seconda parte su quelle che, a mio avviso, ecco, così, ma anche ascoltando con attenzione, con amore, con riconoscenza, anche il grande magistero dei papi del XX secolo e di Papa Francesco, ci sembrano essere indicate come le questioni più urgenti, le questioni più urgenti per far sì che la comunicazione della fede risulti, appaia, come dire, più autentica, più vera, e non si, come dire, impantani in un qualche cosa di arzigogolato e in un qualche cosa di faticoso da recepire, che offusca, opacizza la bellezza del più bello dei figli dell'uomo, che è Gesù Cristo, il Signore della vita, unico Salvatore del mondo e dell'uomo. Ecco, e così ho concluso la presentazione. Ho concluso, potrei anche avere finito qua io, potrei anche andare a casa. Allora, partiamo dal primo tempo, cioè questo sguardo rapido, ma anche parziale, perché sicuramente mi sfuggerà qualcosa, ecco, ma non me ne abbiate, ecco. Cerco di individuare qualche cosa, anche perché penso alla vostra salute mentale, ecco, insomma, penso quindi non voglio accasciarvi troppo, ecco. Dicevo prima che vi offrirò un mazzetto così di parole, o se vi piace di più le password o qualcosa per entrare dentro, ecco, in questa situazione che Morin chiama policrisi. Bello, come ci piace sentire dire che siamo in un tempo di crisi, vero? È una cosa che poi ci dà un godimento interno, no? Perché quasi in un certo senso ci... Come dire, ah, ma allora è proprio vero che siamo in una situazione difficile, in una situazione complessa, come se fossero esistiti dei momenti non di policrisi, come se fossero esistiti nella storia dell'umanità momenti di bonaccia culturale, di tranquillità, di ordine, serenità, dove la Chiesa con grande entusiasmo avesse potuto fare il suo bel annuncio, serena, non criticata, accolta, o come se la società umana, nei suoi aspetti anche culturali, vivaci, eccetera, non avesse mai prodotto delle idee un po', tra virgolette, strambe, a volte anche pericolose, no? Quindi è vero che siamo in un tempo di policrisi. E questo poli è chiaro che Morin lo mette per dire che è una crisi che abbraccia un po' tutto l'assetto, tutta, potremmo dire, l'architettura della mentalità contemporanea. Io amo molto anche l'espressione di Karl Jaspers, che negli anni 20 parlava. Io credo che, non so, non ne ho notizia, non posso quindi darvela per buona, ecco. Però credo che quando Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium parla di non di un'epoca di cambiamenti, ricordate questa frase famosa, com'è, diciamo tutti, perché se non la diciamo non siamo sufficientemente bravi come relatori, allora bisogna dirla necessariamente, ma un cambiamento d'epoca. Conoscevate? No? Ah, bene, che gioia, almeno l'ho detta e l'ha imparata. Nell'Evangelii Gaudium c'è questa frase, che non siamo in un'epoca di cambiamenti, ora la dico con più entusiasmo perché ho visto che qualcuno non la sa, ma in un cambiamento d'epoca, vero? Allora, questa è una frase importantissima, che dà l'idea di qualcosa di diverso dal fatto che viviamo in un'epoca in cui ci sono tanti cambiamenti, cambiano tante cose, qualcosa è cambiato, Il mondo va diversamente, si pensa in modo diverso, è l'iperconnessione, tutto quello a cui accennava anche Don Gianfranco prima, no? E poi ancora, e la natura, il genere, questo e quell'altro, e la comunicazione, su e giù e sotto e sopra. Quindi, no, di più, un cambiamento d'epoca. Beh, Jaspers, negli anni 20, sul famoso saggio sulla prospettiva della storia, diceva che esistono delle axial age, che tradotto poi in italiano significa età assiali, che lui distingue semplicemente da stagioni, periodi in cui ci sono dei cambiamenti, ma le età assiali sono delle stagioni dove veramente c'è una rivoluzione totale, globale. Ecco, oggi Morenga l'ha tradotta con policrisi, è cambiato l'assetto. Ve ne accorgete che è cambiato l'assetto? Ce ne accorgiamo? Lo percepiamo? Sì o no? Non so se voi lo percepite, che non è soltanto un problema di ma guarda quello lì, ma guarda quella là, ma cosa dice quello, ma cosa dice quella. No, è il problema che veramente viviamo in un tempo, tra virgolette, diverso. Diverso, che evidentemente è connotato da alcuni elementi. È chiaro che allora la prima parola che butto là, la prima pausa, è proprio crisi. Però non dimenticandoci che la parola crisi è una parola estremamente affascinante. Poi che chiamiamo policrisi, che chiamiamo axial age, che chiamiamo cambiamento d'epoca, tutto fa brodo. L'importante è che è un problema di crisis. La crisi è un termine greco importantissimo. Ricordo che il mio professore di sociologia, che peraltro è uno dei nomi principali della sociologia della religione in Italia, ho avuto l'onore di fare con lui l'assistente tanti anni fa all'Università di Pisa, che mi ha iniziato anche agli studi di psicologia della religione, eccetera, eccetera, e lui diceva che crisis, giustamente, credo che si possano ribadire ancora quei concetti, Silvano Burgalassi, parlo di lui, non so se lo conoscete, vabbè, comunque è un nome importantissimo della sociologia della religione in Italia, ma anche in Europa. E diceva appunto che crisis recuperava questo termine dagli antichi significati di crisis nella medicina. Crisis, il momento in cui il malato sta o va, oppure crisis nella giurisprudenza, il momento in cui si deve formulare la sentenza, assolto o meno, o condannato, un attimo, e quell'attimo di sospensione in cui si vede se le cose vanno in un modo o nell'altro, oppure ecco, c'è anche la dimensione della crisi, quindi come momento estremamente importante e fecondo, momento in cui effettivamente possiamo cogliere al volo una miriade di opportunità. E la crisi di crescita, anche questa la conosciamo, no? Anche in campo di psicologia evolutiva, la crisi è un momento importante, anche la crisi nell'adulto, i famosi passaggi di vita, insomma, no? Sono dei passaggi di vita che sono critici, inutile che facciamo finta che non lo siano, ma uno che va in pensione è un momento di crisis. Ma io non sono in crisi, sono contento di andare in pensione. Aspetta, leggiti un attimo dentro, leggi i tuoi dolori, che sono i dolori telefonata. Avete i dolori telefonata voi? A volte sono delle cervicali finte, a volte sono dei doloretti alla spalla, no? Che magari, ma come mai? Non li ho mai avuti. E poi ci pensi, sono telefonate che vengono, ti dicono che c'è qualcosa che non quadra nella complessità della tua vita, perché magari sei un po' in tilt. E perché? Perché stai vivendo un momento di riadattamento al reale, no? Perché bisogna ricomporre diverse cose. E crisi, sa anche, sono i primi mesi di matrimonio, tutto bello, tutto gioioso. Però poi c'è da riadattare una situazione. Non la facciamo troppo lunga. Allora, insomma, la crisi per l'aspetto biblico è anche un momento importante, è un momento, è il kairos anche, è anche il momento favorevole, è il momento favorevole. Noi siamo di questa idea, noi pluralia maiestatis, allora siamo di questa idea, dico noi perché questa mia idea che vi propongo non è personale, non l'ho covata personalmente, ma grazie a Dio è condivisa da tanti pensatori illustri che ora non cito, ma che hanno uno sguardo profetico di lettura sulla realtà, e quindi ci aiutano a capire che sì, d'accordo, saremo in un axial age, saremo in un cambiamento d'epoca, saremo in una policrisi e tutto quello che il diavolo ci porta, però siamo in un momento giusto, favorevole, speciale per ridire e testimoniare Gesù Cristo al vivo, e quindi è un momento favorevole. Chiaro? Quindi, innanzitutto, bando allo scoraggiamento, bando ai pessimismi, bando alle geremiadi tipiche. I cattolici dovrebbero avere la laurea in geremiadi, perché siamo i più lamentoni, i più critici, i più pesanti. Basta, non se ne può più di ascoltarci a volte. Il mondo è bello perché è sotto la signoria di Cristo. Mai dimenticare questo. Gesù Cristo ieri, oggi e sempre. In Lui e per Lui tutto è e tutto vive. Quindi non ci può essere un Cristo depauperato, perché la creazione è in Cristo. La creazione è in Cristo. Come ci si dimentica questo grande mistero? Andate nella prima lettera ai Colossesi e San Paolo fa un inno meraviglioso. In Lui, in vista di Lui, per mezzo di Lui, tutto ciò che è creato. Sto già andando nella seconda parte. Però è impossibile non andarci. Per giustificare il concetto di crisi come positività, come occasione, occasione d'oro, per rilanciare, non un prodotto, non un prodotto, ma per rilanciare la speranza. E questa speranza, come Benedetto XVI ebbe molto bene a dire, e come Papa Francesco ripete incessantemente, è una persona, non è soltanto una virtù, è una persona, questa persona si chiama Gesù Cristo, La speranza che non delude, è la speranza che non delude. Dunque tempo favorevole, quindi bando ai lamenti, la famiglia non segue il catechismo, non segue i bambini, non li mandano più, diminuiscono i numeri di quelli che fanno la prima comunione, diminuiscono i numeri di quelli che vengono alla cresima, e a messa la domenica non ci sono, e come facciamo a farli venire a messa la domenica, e sembra quasi che dobbiamo inseguirli, e quello che diciamo non viene ascoltato, se lo dimenticano da un giorno all'altro, nell'incontro successivo non sanno più quello che abbiamo detto la volta precedente, e vabbè. D'accordo. Cosa pensavamo? Di essere noi gli autori di una trasformazione del cuore dei nostri contemporanei, siano essi piccoli fratelli bambini, piccoli fratelli ragazzi, adolescenti, giovani, adulti? E noi siamo piccoli strumenti, importantissimi, necessari. Il ministero del catechista è fondamentale nella comunità cristiana. È un ministero che condivide con il ministero ordinato, sia del parroco che del vescovo, è un qualche cosa di davvero grande, che è l'annuncio, l'annuncio del mistero di Cristo, integralmente accolto e atteso. Allora, la crisi, sì, d'accordo, prima parola chiave è crisi, però avete visto, crisi in questa prospettiva, di dimensione di sfide proposte, ma anche di occasione, opportunità nuova. Noi siamo quelli che vivono un tempo di grande opportunità per ricreare delle possibilità nuove, di come dire, liberare una creatività dentro di noi che viene dalla creatività dello Spirito Santo, che sempre abbellisce dei suoi doni. La Santa Chiesa di Dio è l'anima della Chiesa e sempre ci aiuta a vivere Cristo nel modo giusto nel tempo in cui siamo. Nel tempo in cui siamo. Cristo non è mai vecchio, non è mai vecchio, è sempre nuovo, è sempre nuovo. Un'altra parola password importante, secondo me, è che sicuramente qualche volta ci esce dalle orecchie, è quella di postmodernità, l'avete sentita, poi oggi si parla di surmodernité, di ipermodernità, non vi sto ad indicare adesso tutti gli autori che lavorano su questo tema, ma certamente, certamente questa questione della questione della postmodernità ci dice che sono andate in tilt alcune grandi narrazioni. Ormai l'uomo contemporaneo fa fatica a ritrovarsi in alcune narrazioni globali, compreso il cristianesimo, è quasi disaffezionato a queste grandi narrazioni, non ne sente più, come dire, il fascino, il valore, no? E quindi di conseguenza quello che noi pensiamo non deve avere la preoccupazione di dare un fondamento, una spiegazione, una chiarificazione di quello che vive, di quello che esiste. Pensate anche al concetto di creazione. Il concetto di creazione è profondamente messo in discussione, no? Perché sono messi in discussione i fondamenti. Quando Heidegger dice che pensare è non fondare, vuol dire che non dobbiamo più lavorare troppo o faticare troppo per fondare, per dare un fondamento alla realtà, andare a cercare un fondamento alla realtà. Dobbiamo prenderla così, come appare nella sua. Bauman parla di liquidità, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta, no? La dobbiamo prendere così, nella consapevolezza che dobbiamo dare un addio alla verità. Nella postmodernità c'è l'addio alla verità. Cioè la verità, che cos'è la verità, Pilato? Che cos'è la verità? Che cos'è la verità? Grandi pensatori contemporanei sorridono davanti alla domanda che cos'è la verità. E allora la risposta è la verità è una perenne e permanente ricerca. Benissimo, se è una perenne e permanente ricerca, questa ricerca è sfinente, non c'è mai un punto da mettere, è sempre una ricerca costante. Cristo ha detto di sé, io sono la via, la verità e la vita. Ah, bene, chi sei tu? Io sono la via, la verità e la vita. Una persona dice sono la verità. Non vi dico la verità, non vi narro la verità, non vi dimostro la verità, io sono la verità, perché la verità è una persona. Questa persona è il Figlio di Dio, è Cristo, è Gesù Cristo. Quindi in questa prospettiva però, nella cosiddetta cultura postmoderna, anche la verità è lì che è un po' col mal di pancia, perché si fa fatica a cogliere una verità che evidentemente influisce poi su tante cose. Pensate al concetto, al concetto di bene. Concetto di bene, che cos'è il bene? Pensate al concetto, vado velocissimo, pensate al concetto di natura umana. Natura umana, chi è l'uomo? La natura umana, cioè la natura umana oggi si dice no, non c'è una natura umana, quindi non c'è un bene, quindi c'è la possibilità di essere uno, nessuno e centomila, quindi c'è una varietà di possibilità e di proposte. Di conseguenza questi concetti di natura, di verità, sono effettivamente, come dire, con una sorta di... bella l'espressione di un autore che parla di un niche atmosferico, sono stati fatti saltare. Recentemente è uscita una biografia di Nietzsche intitolata Io sono dinamite, ma in realtà è un pezzettino di un suo aforisma famoso, inumano, troppo umano, dove dice che è dinamite, perché vuole far esplodere tutti i cardini fondamentali di un modo di approccio alla realtà, eccetera, eccetera. Ma voi direte, ma cosa ci sta a rompere adesso sto vescovo stamattina con questi discorsi, che noi siamo catechisti e abbiamo la necessità di sapere se questo catechismo è migliore dell'altro o meno? Cari miei, viviamo in questo momento, viviamo in questa storia, i nostri ragazzi, i nostri giovani respirano questa aria. Respirano questa aria che si riflette straordinariamente poi nei social, evidentissimamente, abbiamo un perito, un esperto, quindi è chiaro, si riflette lì. Io sono un innamoratissimo dei social. Quando ero giovane mi chiamavano Paolino, mi dicevano che ero Paolino perché ho sempre amato tantissimo sia i libri sia tutti i mezzi della comunicazione sociale. Grande amico delle mie suore Paoline che avevo in diocesi, quindi avevamo proprio molto, 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 molto stretti come collaborazione. Ecco. Però chiaramente in quel mondo dei social i ragazzi di 11, 12, 13 anni ci sono già dentro tutti. Ci sono già dentro tutti. E questo porta anche a una revisione del modo di pensare, del modo di approccio alla realtà. Non è semplicemente avere uno strumento a portata di mano, ma è anche un cambiamento cognitivo, un modo di approccio a percepire la realtà diverso dal nostro. Diverso dal nostro. Perché si passa attraverso lì. E lì, oggi una cosa è bianca, domani è nera. Poi è gialla, poi è verde. Tutto si sovrappone a tutto. Tutto questo è dentro lì. Quando alcune statistiche ci dicono che ragazzini di 9 anni, 10 anni, 11 anni hanno fatto il primo approccio al mondo di internet, anche visitando i siti porno, è chiaro che ci preoccupiamo. Ci preoccupiamo, ma non perché facciamo gli scandalizzati o facciamo i moralisti o i perbenisti, ma perché comprendiamo che poi quel ragazzino l'abbiamo a catechismo. E quella ragazzina l'abbiamo a catechismo e sono dentro a quel mondo, è il nostro mondo che passa attraverso anche il nostro linguaggio, le nostre parole, i nostri modi di dire, ma probabilmente suona loro come una lingua straniera che devono imparare e quindi siamo in uno stesso paese che ufficialmente parla la stessa lingua, ma di fatto parla linguaggi diversi. Una riflessione da fare per tutti, ecco perché non è perdita di tempo la diagnosi di attualità. La prima parola crisi, poi la parola postmodernità, ma avete visto che la parola postmodernità si porta dietro la parola relativismo etico, perché non si sa più che cos'è la verità, il relativismo sia della verità ma anche della bontà. E quindi però se non è il bene anche qualche cosa di discutibile, è chiaro che entra in gioco quello che noi chiamiamo semplicemente l'arbitrio. Arbitrio e opinione sono i grandi temi dominanti. Arbitrio e opinione. È bene quello che io ritengo che sia bene ed è vero quello che io penso che sia vero. Tutti ci dobbiamo rispettare. La tolleranza! Evviva la tolleranza, che è un valore, che è un valore. Guai a non essere tolleranti. Cattivo colui che è intollerante, vero o no? Insegnate ai ragazzi ad essere tolleranti, sì? E certo, è un valore dal punto di vista pedagogico, etico, concreto. Però attenzione, perché se la tolleranza la scriviamo con la T maiuscola, e cioè la scriviamo nell'ottica di che tutto va bene, tutto, il contrario di tutto, il buono e il vero, sono tanti buoni, tra virgolette, tanti veri, tra virgolette, è chiaro che non ci capiamo più un accidente. È vero? E quindi siamo un po' confusi. Anche la televisione, anche la nostra RAI, anche Mamma RAI, insomma, quotidianamente, pur nel suo piccolo, perché è sempre un piccolo rispetto alle altre, pur nel suo piccolo però ci trasmette una serie, una prospettiva di, come dire, relativismo globale, generale. Pensate, non ci entro dentro perché non voglio essere crocifisso qua, preferisco vivere ancora un po' di tempo, ma pensate a tutta la questione del gender, tutta la questione del gender. Pensate al problema dell'omofobia, problematiche serissime, che però vengono utilizzate e fatte entrare in una prospettiva, in un'ottica che non ha niente a che vedere con il, io dico, politicamente scorretto, con il rispetto della persona. È un'altra storia, però capite anche queste cose nascono perché crisi della verità, crisi della nozione di persona, scusate, di natura, anche di persona però, perché il concetto di persona umana, è quando voi pensate ad alcuni autori come Singer e altri, che parlano di animali non persone e di persone animali, cioè ci sono degli animali che possono essere definiti persone e ci sono delle persone umane, degli umani che possono essere definiti non persone. Quindi se sono non persone possiamo fare quello che vogliamo. Sono veramente truculento e chiedo perdono della mia banalità, ma è determinata dalla fretta, è determinata dal non attardarmi troppo. Però capite che queste problematiche hanno tutte una stessa radice. Noi abbiamo perso il pensiero radicale. Non c'entra Lemma Bonino, con tutto rispetto, per carità. Abbiamo perso il pensiero radicale, il pensiero delle radici. Oggi è un pensiero rizomatico. Studiate che cos'è il rizoma. Quindi è un pensiero rizomatico. Il pensiero radicale che va alle radici non serve più, perché pensare e non fondare. Vi ho annoiato abbastanza su questo? Vi dico qualche altra password, allora il password è l'indifferenza. Oh, questo sì che la sappiamo, questa è una piccola lezioncina che conosciamo tutti, però vorrei anche qui cercare di smontare qualche nozione di indifferenza parziale, perché quando si parla di indifferenza religiosa, sì, oggi tutti sono indifferenti al fatto religioso, sono tutti indifferenti, non gliene importa più niente a nessuno, eccetera. È vero? Sì o no? Sì, ecco, non è questa l'indifferenza di cui volevo parlarvi, ecco, è un'altra storia. L'indifferenza di cui volevo parlarvi, accennare anche questa come password, è molto più seria, perché non è seria l'altra? Sì, è seria l'altra, ma è un sottoinsieme. Prima dobbiamo cogliere l'insieme generale, più grande, che è quello della indifferenza, cioè della problematica tipica del tempo attuale che vede la questione dell'indifferenza come una questione di insensibilità a qualsiasi tipo di fede, cioè a qualsiasi tipo di approccio valoriale. È una sorta di viviamo bene senza Dio, possiamo essere buoni senza Dio e senza valori, o meglio, costruendoci i valori che la nostra coscienza elabora, costruisce giorno dopo giorno. Quando qui si parla di neoateismo, si parla certo di Dawkins, dell'ateismo aggressivo, tipico del tempo attuale, ma si parla anche di un nuovo ateismo, almeno io parlo anche di quel nuovo ateismo che nasce dalla indifferenza, dove il problema non è più il vuoto di Dio, ma Dio come vuoto. Noi stiamo bene anche senza Dio. È il problema dell'ateo felice. Il problema dell'ateo felice, che mi importa? Ma perché tu mi vuoi parlare per forza di Dio, per forza di Gesù Cristo? Io sto bene, io sto bene. Il mio ben essere, Andreoli direbbe, il mio ben d'essere è già questo, è già completo. Non ho bisogno del Dio di Gesù Cristo, ma nemmeno di altri dei. Accanto a questo poi c'è anche il paradosso, perché qualche sociologo della religione parla anche di un eccesso di religiosità nel tempo attuale. Ma calma, cosa vuol dire eccesso di religiosità? È la religiosità gassosa, la religiosità spray, la religiosità fatta non di un Dio che ha un volto, che è entrato nella storia, che è diventato uno di noi, che ha avuto una mamma, che è nato, che è vissuto, che è morto realmente, risorto, ha donato il suo spirito, ha aperto i lacci della libertà non più libera dell'uomo, ma è un Dio evanescente, un Dio della New Age, della Next Age, di questi spiritualismi. Ma voi fate una prova, fate volete tutti i bambini a catechismo, ma provate a inventarvi, ma provate a inventarvi qualche cosa di magico, di attraente, di surreale, di musiche che curano, di profumi che allettano, di queste cose. In questi giorni c'è stata la cena del silenzio, tutti a cena in piazza in silenzio, ma c'era pieno così. Ma voi prova in parrocchia a dire: stasera ragazzi tutti in piazza pregheremo in silenzio per una sera mentre mangiamo, col cavolo che arrivano. Poi un'altra sera hanno fatto un incontro di profumi, la spiritualità del profumo, il profumo che ti fa essere migliore, che ti dà un tono dentro, che ti aiuta a liberarti dalle tue rabbie, dalle tue frustrazioni. Oh, chiese piene. Mi ricordo quando ero parroco, ormai risale più di 10 anni fa, ohimè, e mi dispiace tanto perché non mi è mai piaciuto fare il vescovo, ma insomma comunque io ho sempre amato fare il parroco, il professore e lo psicologo. Però vai, un giorno mi hanno chiamato a fare sta roba e va bene, bisogna fare anche questa cosa e mi sta bene, e poi ci sono momenti come questi che mi danno tanta serenità e soprattutto mi aiutano a sentirmi un pochino, beh, se sia utile anche da vescovo, si dice, forse, sia utile, ci deve essere, senza sine episcopo né l'ecclesia, non c'è la chiesa, quindi ci vuole il vescovo nella chiesa particolare. Allora non voglio perdere il filo, mi ricordo che andai a fare la benedizione nella sede della polizia urbana, il parroco della cattedrale di Massa, e mi ricordo che un poliziotto mi voleva un po' parlare, non il poliziotto, il comandante mi diceva: ma insomma, ma visto che in quella chiesa là c'è un parroco che fa queste cose strane, queste messe con il riposo nello spirito, con la benedizione dell'olio, l'unzione, questo e quell'altro, e ci vanno pieni così, ma perché non fate tutti così, così le chiese si riempiono? Io nella mia diocesi attualmente ho proibito questo tipo di sceneggiate, vabbè, e mi sono tirato addosso un sacco di problemi, però le ho proibite. Però queste cose qui sono l'eccesso di religiosità, capite? Cioè, da un lato abbiamo l'indifferenza, cioè davanti a tutte le fedi. Bene dice Bauman quando dice: oggi non è la crisi della fede cristiana, è la crisi di tutte le fedi, è la struttura del credere che è in tilt, che quindi porta avanti anche la crisi del valore, la crisi dei valori. Ecco la faccenda del niche atmosferico, no? Che ci aiuta a riflettere su questa questione, relativismo sulla la verità, relativismo sull'aspetto etico. Quindi in questa prospettiva è chiaro che allora anche l'uomo, in questa ottica della indifferenza, è chiaro che perde, capito allora in che senso è indifferenza, che è di più dell'indifferenza religiosa nei confronti dell'evento cristiano, è molto di più, perché è molto più radicale. Beh, d'altra parte pensate anche alla questione della passione politica, che è un riflesso di questa indifferenza globale, l'impegno, eccetera, eccetera, no? Ecco, allora il problema poi che nasce da dentro a questo discorso è anche quello della, abbiamo detto, crisi della persona umana, crisi della natura. È chiaro che l'uomo viene anche ridotto, o cioè ricondotto a degli elementi, l'uomo ad una dimensione, insomma, no? Quindi cioè, nella persona umana, la natura umana ha una dimensione o soltanto biologica o soltanto psicologica, oggi è quello che va per la maggiore, è l'uomo neuronale, c'è niente da fare, oggi è tutto neuro, etica, neuroestetica, neuroscienze, è vero? Basta che tu dici neuroscienze e ti guardano subito, ti viene la bava alla bocca, tutti ci viene la bava, l'ha detto un neuroscienziato, tutti così, è vero? Allora questo la grande Rita Levi Montalcini, che per alcuni aspetti etici è discutibilissima e quindi non ha la mia approvazione, però in un bellissimo libro sulla galassia della mente, giustamente, da grande neuroscienziata, diceva: non vi illudete, state buoni, le neuroscienze sono una grande risorsa, ma non ci diranno tutta mai la verità dell'uomo e soprattutto non scopriranno mai il mistero della coscienza, che Crick e Kroc lì hanno detto che ormai è tutto sistemato, la coscienza è tutta una questione neuronale e di sinapsi e via così, no? No, c'è una dimensione che sfugge, però la riduzione, il riduzionismo è formidabile, eh? E quindi è chiaro che in questa ottica qua tutto concorre a questo. È chiaro che in questa ottica anche la libertà, la neuroetica dice addio al libero arbitrio, cioè alla libertà. Io uomo non posso prendere posizione davanti alla mia esistenza perché è già tutto scritto. Poi c'hai anche la genetica che viene fuori con il genoma, che ti aiuta anche in questa prospettiva, e quindi il libero arbitrio va a farsi friggere. Ora voi direte: ma i miei bimbi, i miei ragazzi cosa ne sanno di queste cose? Respirano il niche atmosferico, vivono in quest'aria, respirano quest'aria dove anche i social hanno una parte importante, sempre iperconnessi, con il cervello in tasca, perché anch'io ho il cervello in tasca, eccolo qua, questo è il cervello in tasca, ecco, allora io con questo cervello in tasca chiaramente entro in questa ottica dove tutto brulica e tutto è ipotizzabile. È chiaro che tutto questo allora fa riflettere. Questo non ho fatto la diagnosi dell'attualità, ho dato alcuni spruzzi, però secondo me sono delle password importanti da approfondire, che dicono che si ripercuotono su di noi. Ripercuotono su di noi, che cosa vuol dire? Che hanno un riflesso sulla vita ecclesiale, sulla vita della comunità cristiana, la quale evidentemente non può far finta che, non si può far finta che tutto questo non sia. Non può far finta che tutto questo non sia. Quello che Papa Francesco si sgola a dire è proprio questo. Quando sostanzialmente nei Vangeli Gaudium ci invita ad affrontare le nuove sfide con un atteggiamento di rinnovata creatività e di rinnovato coraggio davanti alle situazioni, davanti alla vita, tenendo conto del mondo com'è, in fondo vuol dire apriamo gli occhi a tutto questo, però forti di quella radicale fiducia in Gesù Cristo, che è il grande, fondamento della nostra realtà. Ecco perché allora entriamo nella seconda parte, mi chiedo scusa di questa mia brevità, ma insomma, però mi capirete, vero? È un atto di bontà nei vostri confronti, anche nei miei, ecco, perché, però sinceramente io andrei più avanti, perché mi sfogo a dire queste cose, mi sfogo nel senso che mi piace, andrei avanti ad approfondire molto di più queste cose, perché meritano di essere approfondite. Sono dei bei testi, cioè anche qui li trovate, ho visto che hanno messo anche hanno procurato alcuni testi che io vi ho indicato, sono a pochissimi, per esempio il testo di Matteo Armando, il postmoderno spiegato ai cattolici e ai loro parroci, prima lezioni di teologia urbana, e per sommi capi riflette un po' queste cose, non dico le stesse cose perché lui è un po' figlio di Salman, che è un grande teologo del contemporaneo, uno dei più grandi nomi, ormai non ce ne sono più perché stanno maestri, non si sa dove siano, quindi, no. Comunque è uno degli ultimi grandi maestri ancora vivo, bisogna magari ibernarlo, tenerlo fermo lì, perché poi insieme ad altri due o tre, poi non abbiamo più, se muoiono questi qui con Teobald e lui, poi dopo, dopo tutto è finito, tutto è compiuto. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Nel postmoderno spiegato ai cattolici e ai loro parroci ci sono delle cose interessanti per così continuare un po' questa riflessione. Allora, voi avete capito che davanti a tutto questo, quali insistenze ineludibili, cioè in altri termini, come dire, l'annuncio, il primo annuncio, il kerigma, la catechesi come sviluppo più sistematico, più attento a tutto il grande mistero cristiano, cioè su che cosa dobbiamo insistere? Io non posso fare la sintesi dei contenuti della catechesi, voi lo capite, io dico soltanto quello che a mio avviso è urgente ridire. È urgente ridire, quando dico dire, in questo dire non c'è soltanto il dire linguaggio, ma c'è anche il dire simbolico, c'è anche il dire soprattutto testimonianze, eccetera, eccetera, eccetera. E credo che innanzitutto sia determinante riportare, aggiustare le antenne del divino. In un mondo che ha perso le antenne della trascendenza, bisogna recuperare le antenne di Dio. Quindi in questa prospettiva recuperare il senso della trascendenza di Dio, di un Dio che esiste come vivo, come persona, di un Dio personale che è anche Trinità, che è un Dio comunione, che è un Dio famiglia. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo non è un Dio solo, solitario, che è uguale nell'Islam e nell'ebraismo. Una grande cavolata. Ma non lo dico perché ce l'ho con l'Islam o con gli ebrei, ci mancherebbe, io un grande fautore del dialogo interreligioso, però bisogna anche dire le cose come stanno, non diciamo che è lo stesso Dio, cioè ci sono delle diversità radicali, ecco, ripeto, lo dico rispettando moltissimo il Dio degli ebrei e il Dio dell'Islam, cioè è un altro discorso, però dobbiamo essere anche precisi, insomma, no? Dobbiamo essere precisi, sì, il Dio del cristianesimo, il Dio che ci ha rivelato Gesù Cristo è un Dio che è Padre, che è Figlio, che è Spirito, è un Dio che nel suo mistero è un mistero di comunione e di dono. Il padre è con il figlio e si dona al figlio, il figlio è con il padre e si dona al padre, lo spirito è con il padre e dal padre, dal figlio e con il padre, con il figlio, è la persona dono, diceva San Giovanni Paolo II nella Dominum et Vivificantem, e la storia della salvezza è il riversarsi, non totale ma parziale, di questo Dio, mistero di comunione missionaria, all'interno della storia. E quindi tutta la realtà è imago Trinitatis, perché quando il mondo è stato creato nel Verbo, nella seconda persona della Trinità. Ma come si dimentica questa cosa? Noi abbiamo ancora un'idea troppo medicinale di Gesù. Gesù è un medicinale straordinario, vero? L'avete detto tante volte voi. Questo. No, non l'avete detto che è un medicinale, eh? Però effettivamente la grande tentazione è questa, no? Cioè l'uomo, lo diciamo, io ho fatto anch'io queste lezioncine quando avevo 18 anni, e lo dicevo ai ragazzi, Adamo ed Eva, il paradiso terrestre, hanno mangiato il frutto, hanno disobbedito, dunque hanno peccato, si sono allontanati da Dio, vero? Dite questo, sono allontanati da Dio, Dio li ha guardati un po' così, però insomma Dio è buono, ma intanto fuori di casa, fuori dall'Eden, però poi verrà una donna che ti schiaccerà la testa, dice al serpente, perché lui che mi ha ingannata, mi ha detto che il frutto era buono, e allora però verrà una donna dalla quale nasce Gesù, Gesù viene, risistema tutto, la grande medicina, la croce di Cristo, Cristo ripara per tutti, sostituzione vicaria, Salvatore, vero? Chi non l'ha raccontata così? Alzi la mano, io non la posso alzare perché l'ho raccontata. Quindi il problema non è solo questo, attenzione, non sto facendo l'eretico, sto dicendo che, anzi, sarei eretico se non dicessi quello che dico adesso. E cioè, grazie proprio a San Paolo e a San Giovanni, noi abbiamo una visione molto più grossa della questione. Noi abbiamo una questione molto più grossa. Gesù Cristo è la pienezza, è la forma compiuta dell'umano. Allora, noi riaffermiamo il primato di Cristo come unico, universale, salvatore, redentore. Però attenzione, la sua singolarità dice anche un primato di Cristo tout court. La sua centralità è originaria, non dipende dal peccato di Adamo, non può essere pensata semplicemente in termini medicinali, perché in lui, per mezzo di lui e in vista di lui, il primogenito di ogni creatura, lui è il capo della creazione. Tutto quello che è creato nel Verbo. Sapevate? Che tutto è traccia del Verbo? Tutto è traccia del Verbo. Non esiste un pezzettino di mondo e nemmeno un brandello di uomo nella lontana Australia, nella lontana Amazzonia, nella lontana Africa, più nera, che non ci sia una creatura umana che non sia ad immagine di Cristo, del Verbo. E questo è molto importante. Quindi noi abbiamo tolto a Cristo la funzione di creatore. Con il modello medicinale soltanto. Bisogna metterli insieme. Nel suo atto predestinativo creativo, la Trinità ha in mente Cristo come immagine perfetta dell'uomo. Noi siamo creati in Cristo, siamo figli nel Figlio. Cristo, immagine dell'invisibile Dio, è il modello proposto a ogni uomo per il compimento della sua vita. La parola modello qui va intesa senza equivoci. Cristo non è un qualche cosa di estraneo all'uomo, così che lui deve imitarlo e sforzarsi di imitarlo, no? Sforzarsi di imitare Cristo. No, Cristo è la verità del mio essere, è la mia verità. Questo è molto importante perché all'inizio Don Gianfranco accennava alla questione delle regole, no? Cioè, la questione della regola morale, cioè, se noi entriamo in questa prospettiva cristologica, entriamo nella prospettiva che Cristo è pienezza dell'umano, e cioè, come diceva bene il Concilio nella Gaudium et Spes al 22, solo nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo, perché Adamo, il primo uomo, era figura di quello futuro, e cioè il Cristo Signore, Cristo che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo a se stesso. Egli manifesta la sua altissima vocazione. È chiaro allora che se io aiuto e faccio di tutto, non vi sto dando delle indicazioni operativo-pratico-didattiche, però se abbiamo nel cuore questa meravigliosa realtà, che la verità dell'uomo è Gesù Cristo, allora capite bene che le famose regole, anche l'etica, è un'etica cristologica. Cioè, quando io vivo secondo Cristo, non obbedisco a un qualche cosa che, oimè, è un dovere che mi viene proposto se voglio andare in paradiso, ma è la piena realizzazione del mio essere. È chiaro che da solo non ce la farei mai, ecco perché Cristo si è incarnato e mi ha dato lo Spirito Santo. Dopo il peccato ci è voluto un surplus, ecco lo Spirito Santo, la grazia che mi dà la possibilità di diventare pienamente quello che sono, Famosa frase, no? Attribuita maldestramente a Tertulliano, ma vera nella sua, letteralità, cristiano diventa quello che sei, ma in realtà io sono già un qualche cosa che poi peraltro con il battesimo sono diventato ancora di più figlio nel Figlio. Quindi essere pienamente uomini vuol dire vivere in pienezza la mia verità, la verità profonda nella quale sono stato creato. Allora è chiaro che il peccato è un fallimento esistenziale, Amartia, questo termine paolino, era un termine bellico, che voleva dire sbagliare il bersaglio. Se io sbaglio il bersaglio, ho fallito il bersaglio. Sbagliare il bersaglio della vita è peccare, ma peccare vuol dire quindi non semplicemente violare una legge, ma vuol dire tradire la mia verità, la mia identità. Questo è il grande messaggio da far passare, poi inventatevela voi come fare. Però il messaggio grande è questo. Cristo ti libera, cioè ti libera dagli impicci della tua libertà che in forza di quella disobbedienza, cioè del volerti mettere al posto di Dio, di quella sfiducia nei confronti di Dio. Guardate che Dio vi ha detto così, ma ve l'ha detto perché aveva paura che voi diventaste come Lui, no? Quella sfiducia nei confronti di Dio non è solo una disobbedienza, come il bambino che disobbedisce al papà o alla mamma, non mangiare questa cosa perché sennò ti viene il mal di pancia, ma è il guardate che se voi mangiate quella cosa, quel frutto, diventerete come Lui, cioè eritis sicut Deus, sarete come Dio. E allora è chiaro che in questa ottica non è soltanto una regola, ma è semplicemente il fallimento o meno della mia vicenda esistenziale. La mia realizzazione di vita è questa. Questo bisogna annunciare, in modo che seguire Gesù è di una convenienza estrema, conviene a tutti, perché diventiamo più uomini, più liberi, più capaci di liberare la nostra libertà, perché Dio la libera in Cristo. Gesù ci ha liberato perché restassimo liberi. Gesù ci ha liberato perché restassimo liberi, perché la nostra libertà si era in un certo senso, in un qualche modo, un pochino rovinata, offuscata, intendiamoci, non facciamoci illusioni, la libertà dell'uomo non è assoluta. Noi abbiamo la libertà, però la libertà di ogni mio singolo atto la conosce solo il Padre Eterno, poi la libertà assoluta è di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. La libertà dell'uomo è una libertà umana, limitata, ma sempre pienamente in grado di decidere che fare della sua vita, se dire quel sì o se dire quel no, se dire quel sì o se dire quel no. E questa è la grande questione, ecco la liberazione della libertà, una libertà che ti permette di decidere se vuoi svilupparti in pienezza come uomo. L'autorealizzazione, mito dell'età contemporanea, è un obiettivo che non si raggiunge pestando i piedi e volendo autorealizzarci, ma si raggiunge donando se stessi. Chi trattiene la propria vita la perderà e chi dona la propria vita la conquisterà, perché la Trinità è un mistero di comunione e dono che viene regalato a ciascun uomo, fatto ad immagine della Trinità, imago Trinitatis, in Cristo. Noi, fatti a sua immagine, viviamo questa meravigliosa realtà della comunione e del dono. Ed è chiaro che ora la famiglia e anche le relazioni umane in questa ottica diventano estremamente affascinanti. Mi sono spiegato bene? Boh, non lo so, troppo rapidamente. Un'ultima cosa, proprio come una postilla conclusiva, è proprio la questione, a mio avviso oggi, importante, perdonate l'espressione, da sistemare in un modo o nell'altro, ma fondamentale, del fatto che questo tetto non c'è, e cioè che siamo concittadini dei santi e familiari di Dio, e cioè che c'è il paradiso. Mi guardate così, siamo già strani, e però è una parola difficile da pronunciare, è vero? C'è l'aldilà, dove andremo a finire? Ma dobbiamo porci questa domanda. Sergio Quinzio accusava la Chiesa Cattolica di avere dimenticato, la grande dimenticanza della Chiesa Cattolica era l'annuncio dei novissimi, degli escatà, delle cose ultime, no? Beh, in realtà però non aveva mica tutti i torti, però recuperare questa visione integrale, globale, di un al di là che non è un al di là mitologico, ma è la Trinità. Il nostro al di là è la nostra radice, perché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Veniamo dalla Trinità, viviamo nella Trinità, andiamo nella Trinità, torniamo nella Trinità. È la patria trinitaria, che è il grembo ma è patria. È chiaro? Pensate anche a questa grande visione trinitaria della vita cristiana centrata su Gesù Cristo, Verbo incarnato, nel quale siamo inseriti vitalmente grazie al dono dello Spirito Santo. È chiaro che questa prospettiva, che buca anche il tempo, va recuperata. La nostra catechesi deve essere una catechesi integrale. Attenzione alle catechesi parziali. Va tutto bene lavorare sui rapporti umani, sulle relazioni, sull'amicizia, sul sorriso, sulla plastica che non deve essere buttata in mare. Io un anno ho litigato con i miei catechisti, ora non pensate che io sia un anti ecologista, tutt'altro, cioè sono convinto che sia importante. Non riesco a sopportare sta Greta perché siamo in una prospettiva di puerocrazia che non mi torna. Prima, vabbè, lasciamo stare, ma questo è un altro discorso, mi dispiace, sono politicamente scorretto, però mi fa tristezza che gli adulti non ci sono e una ragazzina di 16 anni deve tenere bloccato l'ONU e deve tenere bloccato il mondo. Ma vi rendete conto, questo adulto sparito? Questo adulto sparito, siamo noi. Ma dove vogliamo andare? Di che cosa vogliamo lamentarci? Di che cosa vogliamo lamentarci? Dobbiamo tacere e lavorare. È vero? Allora, ho perso il filo, non mi ricordo più che cosa volevo dire.
Catechesi integrale.
Dicevo che una volta ho litigato con i miei catechisti perché mi dissero all'inizio dell'anno, quest'anno l'anno catechistico sarà centrato sulla raccolta differenziata. Sono diventato una iena. Ma non perché non pensi che la raccolta differenziata sia importante, sia ben chiaro con tutti, non mi fate passare per quello che non sono, sono profondamente convinto che sia giusto evitare di ingolfare i mari con la plastica, di essere attenti alla raccolta differenziata, tutte cose sante, laudato sì, non compresa, ridotta drasticamente a un green proprio di quelli proprio di cassetta, che Papa Francesco si strappa i capelli quando vede certe letture della sua Laudato Si, però attenzione, che sia una catechesi integrale. Il mistero di Cristo deve essere integrale. Il mistero di Cristo non è soltanto l'amico nel quale dobbiamo essere amici, è colui nel quale io sono stato fatto, è la mia verità. Vivere in lui, capite? La Chiesa non è la piccola comunità, la bella famiglia dove ci vogliamo bene e basta. La Chiesa è un mistero grande. Leggere la lettera agli Efesini, ripassatela, rivedetela, riaffrontatela, rimeditatela. La Chiesa è quella pellegrinante sulla terra, ma è anche quella purificante, anche quella trionfante, una volta si diceva così, ma è quella del cielo, dei concittadini dei santi, delle familiari di Dio, della Gerusalemme celeste, sono unite, la Chiesa è unita, è integrale. Se la spezzettiamo, facciamo della Chiesa veramente una ONG. La Chiesa diventerebbe soltanto una società dove dobbiamo fare di tutto per viverci bene, per stare bene, per non offenderci gli uni gli altri, dobbiamo avere le belle maniere. Una Chiesa del Galateo. Ma la Chiesa del Galateo, ma che mi importa del Galateo? Aristotele aveva spiegato il Galateo etico e anche Platone. Non c'era bisogno di Gesù Cristo. Non c'era bisogno di queste cose, è vero? Anche gli stoici avevano spiegato molto bene Seneca, diceva delle cose bellissime sul Galateo etico e umano. Abbiamo bisogno del plus valore, scusate questa espressione marxista, ma la uso in un altro senso, Abbiamo bisogno di un plus valore di umanità e di soprannaturalità nel senso autentico dell'espressione, avere una visione grande, integrale, del mistero della Chiesa, che è il mistero di Cristo. Ripeto, secondo me, vi lascio questo compito, leggete, meditate la lettera agli Efesini e la lettera ai Colossesi. Grazie, scusatemi se vi ho annoiato, non vi ho detto tutto quello che volevo dirvi, chiedo scusa, se mai mi diminuisci lo stipendio, se c'è lo stipendio, ma oggi sono gratis, quindi non c'è problema. Spero che possano esservi utili queste punzecchiature, sono punture di spillo, non ho avuto nessuna pretesa di esaurire le cose che qui avevo indicato.